Buonasera. Il tema stasera è le strade dominali. Dominali ha percorso diverse strade. È partito durante il suo tragitto, durante il suo strade ha decelerato, è partito in macchina, ci ricordava Federico che era figlio di una famiglia ricchissima, colta, a Firenze la terza targa, la seconda targa era quella di Milano, hanno avuto la seconda targa di Firenze, famiglia ricchissima non soltanto di materiali, possibilmente a Castiglioncello, normale di Castiglioncello, 24 poteri a Montesperto, ma una famiglia fortissima anche a livello tradizionale, tutti a Milano avevano la laurea, tutti erano accademici di accademici. La laurea era soltanto il punto di partenza per diventare qualcos'altro, qualcosa di più. Lorenzo inizia il suo percorso per l'Europa, in Europa non aveva bisogno di lavorare in Milano fino a un certo punto della loro vita e utilizzano il tempo per l'arricchimento umanistico, intercettano le grandi menti della cultura mediterranea degli anni 30. In casa Milani ci sono i maggiori volumi alla disposizione di tutto quello che può essere fruibile a livello accademico, a livello strumentale, volumi, enciclopedie, parlano sei lingue, tutti i maggiori pensatori della cultura mediterranea passano dalla casa Milani, scambi con Joyce, con Fromm, Stevo, Pirandello cura le scenografie dei teatri, i giocosi dei piccoli Milani, la banda Milani come si definivano a Castiglioncello, insomma Lorenzo, Carlo Domenico Lorenzo Milani Comparetti, per il nome e per i nomi, ha a disposizione il massimo strumenti culturali che in quegli anni non può avere. Inizia il suo viaggio in macchina, appunto, un privilegiato. Via via che le sue strade avanzano, lui ne ha percorsi diversi, ha interrotto spesso in modo brusco e bruscamente i suoi viaggi. Mi piace usare questa metafora, i suoi mezzi decelerano, parte in macchina, prosegue in bicicletta, arriva a Barbiano a piedi, in un sentiero, in una mulattiera fangosa, percorribile soltanto a piedi perché a Barbiano non c'è la strada. A Calenzano, Cappellano, usa la bicicletta nera, quella famosa, forse ce l'aveva anche a Barbiana Alto, con i freni a bacchetta, la userà anche nel 50 per andare a fare il pellegrinaggio dell'anno santo. La usa per portare i ragazzini, uno in canna, da Calenzano a Castiglioncello per farli vedere per la prima volta al mare. Lorenzo ha interrotto bruscamente più volte la strada. Nel maggio del 41 ottiene il liceo classico prima del tempo perché durante la guerra c'era la guerra in corso, quindi interrompono il corso di studio prima e lui ottiene il quinquennio di liceo classico a Terzo di Milano. E invece continuare come voleva la tradizione di famiglia, fin dal filologo, il famoso trisnonno Domenico Comparetti, padre della lingua italiana, Lorenzo interrompe bruscamente per la prima volta la sua strada e dice: io cambio strada, cambio rotta, cambio direzione, non voglio diventare professore, non voglio andare all'università. Se ne viene fuori dicendo a 18 anni voglio fare il pittore, d'amblè, da giorno alla notte, senza preannunci. Lo farà anche due anni dopo, quando per la seconda volta interrompe il suo tragitto e cambia ancora direzione, in modo ancora più brusco, in modo ancora più devastante per la famiglia, e famiglia appunto di tradizione di origine ebraica, senza aver avuto un importante, comunque ufficiale educazione religiosa, sempre dal nulla dice: basta, la pittura non è la mia strada, voglio farmi il prete. E sappiamo tutti, l'ottobre del 43 è il seminario, anche qui senza preavvisi, mandando nel panico e sconvolgendo la famiglia, soprattutto la mamma Alice. Ma torniamo, maggio del 41, per fare il pittore. Enrico mi ha chiesto di parlare di questo aspetto poco conosciuto. In effetti poco si sa di questo aspetto, gli anni trascorsi nelle tenebre, chiama lui. Lui proprio frattura, da quando entra, c'è un prima e un dopo Lorenzo. Quando e per il seminario dice: mi voglio dimenticare quando ero un signorino privilegiato. Per me è stato un periodo da dimenticare, perché comunque mi ha tolto delle possibilità. Da ora in poi sono Lorenzo, e di quel periodo c'è poco, Lorenzo, scusate, di quel periodo veramente si sa poco. Si sa che c'è stato un bellissimo carteggio con la sua compagna di liceo, Carla Sgorgi, però andato perduto o addirittura bruciato. E quindi tutto ciò che sappiamo di quel periodo lo sappiamo o grazie a una bella testimonianza che Daniela Fallaci ha ricevuto da Staude, il primo vero maestro di Lorenzo, oppure appunto dalle opere pittoriche che non meno di 3 anni fa, quasi 50 anni dopo, pensando che fossero andate distrutte, sono tornate fuori da una soffitta di una famiglia, di una casa di famiglia, insomma. E studiando, tenendo in mano i disegni e l'opera pittorica di Lorenzo, vastissima, quasi una sessantina di dipinti e quasi un centinaio di disegni, si è potuto iniziare a tracciare le prime, le ipotesi su quello che è stato, su quello che sono stati questi 2 anni di studio di Lorenzo e su che importanza. Secondo me, ma questa è una posizione da ricercatrice forse un po' innamorata della figura, in quei 2 anni c'è forse il segreto della conversione di Lorenzo. Comunque, il maggio del 41 lui si diploma, la famiglia rimane sconcertata e chiede a Giorgio Pasquali, il professore di riferimento, linguista, una figura intellettuale molto spicco della Firenze del tempo, gli chiede che cosa, come arginare questa decisione del figlio, come poterlo incanalare, insomma, e lui gli dice: probabilmente una ragazzata, secondiamoli, affidiamolo, mandiamolo a lezione, in studio, da il meglio, naturalmente è un privilegiato, il meglio che in quel momento la piazza fiorentina può offrire. E era questo tedesco di origine espressionista, poi diventa un paesaggista molto vicino a, che si è fatto molto ispirare da Macchiaioli, Joachim Staude, tra l'altro la figlia è la moglie di Terzani, e quindi insomma le famiglie si frequentavano. E passa il giovane Lorenzo, 18 anni, è un ragazzo irrequieto, probabilmente in cerca di qualcosa, in cerca di una via, in cerca di un perché. Passa tutta l'estate a Cavalletto, fianco a Cavalletto, insieme a Staude. Prima sulla collina di Bello Sguardo, la collina sopra che guarda la collina di Piazza di Michelangelo, dove viveva Staude, a dipingere proprio le colline fiorentine, i casali fiorentini, i profili della campagna fiorentina, e poi addirittura lo segue ad Arolo in vacanza insieme alla famiglia. Staude rilascia questa intervista molto bella, tra l'altro ultimamente è uscita anche integrale, perché il figlio di Staude ha curato un catalogo con tutte le opere del padre e ha pubblicato un'intervista integrale del padre. Staude ci racconta di questo ragazzo particolare che si butta anima e corpo nella pittura. Palesemente era un diciottenne alla ricerca di qualcosa, e come è già Lorenzo Milani e come succederà con seguito, tutte le cose, tutte le strade che intraprende Lorenzo non le intraprende in punta di piedi, non le intraprende in modo silenzioso, ma in modo dirompente. Si butta a capofitto in ogni cosa che fa, e anche nella pittura verrà così. Ci racconta Staude che lo lascia ore e ore davanti a un manichino a dipingere. Dice: intanto inizia a capire come sono le proporzioni del corpo umano. Lui non ha mai preso lezione di pittura fino allora, quindi parte sempre dal neofita, lo fa anche nella pittura. E per tutta l'estate dipingerà insieme a Staude. Ci sono già delle avvisaglie di quello che sarà poi Don Lorenzo. Intanto la curiosità verso l'individuo, verso la persona, in questa intervista racconta storie che spesso si recava Oltrarno, a Firenze si chiama Oltrarno, nella riva sinistra dell'Arno, dove è la zona popolare, dove ci sono le zone più popolari, più povere, e lì era molto interessato a ritrarre, a disegnare i profili dei popolari e delle popolane. Infatti tra i disegni si è ritrovato un meraviglioso profilo del macellaio di Santo Spirito, e devo dire che è trattato con una certa cura. Il profilo è molto, si vede che Lorenzo era affascinato dalla persona, dal ragazzo, dall'essere umano, dall'individuo, e ci sono le prime avvisaglie. Io probabilmente mi sono fatta per suggestionare, però questo profilo è veramente marcato. Invece qua ci sono dei disegni in cui, soprattutto i disegni, i ritratti dei parenti, in cui non, andando avanti con la sua opera pittorica, in cui non riesce più a disegnare i dettagli anatomici, fa questi volti senza bocca, senza occhi, e anche qui la suggestione mi porta a dire che veramente non riesce più a sottolineare il dettaglio anatomico, perché invece dovrebbe cercare l'anima, forse di se stesso e degli stati di fronte. È un ragazzo disorientato che non riesce più a tratteggiare i volti delle persone. E insomma, dopo l'estate che è trascorsa con Staudio, in cui c'è il famoso scambio, si lasciano nel settembre del 41, perché poi Lorenzo si trasferisce a Milano per iscriversi all'Accademia di Brera, che frequenterà per un anno e mezzo circa, e dai registri di allora abbiamo scoperto che ha frequentato diversi corsi, ma ha dato soltanto un esame, anatomia artistica, in cui ha preso 9. E tanti sono i disegni che studiavano, che riportavano proprio lo studio anatomico. Staude e Lorenzo non si vedranno più, si vedranno soltanto 2 anni dopo, quando Lorenzo ha già la tonaca, già l'abito calare, e Staude, che è un buddista, insomma, che non è un cattolico, 5 minuti, gli dirà: non mi piace così, perché? Perché hai fatto questa scelta? Non riesce a concepire con un ragazzo così pieno di energie, così intellettualmente evoluto, sveglio, abbia fatto una scelta che per lui era di abbandono della libertà. E Lorenzo gli risponde: è colpa tua, tu mi dicevi mentre ti vincevo, vai in fondo alle cose, concentrati sull'essenziale, non stare a guardare i fronzoli, i dettagli, concentrati sull'essenziale che è di fronte a te. Io l'ho provato a fare, ho provato a cercare nella pittura, nei volti che traevo, negli affreschi che poi sono andato a visitare a Milano, negli ambienti circostanti, non l'ho trovato. All'inizio sono rimasto coinvolto, quasi anche qui sensualmente dal colore, ma poi non mi è bastato più questa ricerca. Il bello estetico l'ho trovato vuoto, allora io l'essenziale l'ho cercato altrove, e l'altrove poi l'ha portato al cestello, al seminario. Sì, 3 minuti. Frequenta, voglio raccontare soltanto questa cosa perché un altro aspetto della cultura e della ricerca su questo periodo che mi ha abbastanza affascinato e suggestionato. Vi dicevo, lui frequenta il corso di anatomia artistica e intercetta, per l'appunto capita nella fase di studio di uno strano professore, il professor Biaggi, che riporta nella classe di Lorenzo il metodo ormai abbandonato, perché era abbastanza corretto, quello di andare a studiare la tonia direttamente sul sporticato. Che vuol dire? Che non si studiava sul tavolo anatomico, sui prototipi, ma si studiava sul cadavere, quindi portava all'obitorio i ragazzi e li faceva studiare i muscoli, i tendini, le ossa proprio sul cadavere. E questo un po' mi sconcerta, perché è famoso l'avversione e la paura totale che aveva Lorenzo per il sangue. E invece nei disegni che sono ovviamente sotto mano, che ho potuto studiare, si vede invece che lui si butta a capofitto anche in questo studio, in modo quasi morboso, riporta non soltanto il modo che disse con tutti il nome dei muscoli, dei tendini, ma nel refro del disegno fa quasi la biografia di quello che era il cadavere, chi era, quanti anni aveva, perché è morto, e anche il ceto sociale a cui apparteneva, figlio di operaio, insomma, che cosa modello ha suggestionato? L'attenzione per l'individuo, per l'essere umano, e probabilmente, e poi c'è quella famosa frase che Adele Corradi riporta nel suo libro, che pare durante una, forse Aldo ce lo può confermare, durante una lezione di anatomia bardiana gli ha detto, gli ha riportato, quando lui dice, quando studiava a Brera e incontrai la perfezione con cui il tendine di Achille si insinuava nella struttura anatomica, quella precisione del meccanismo così perfetto, sono rimasto scioccato e mi sono chiesto, non è possibile che tutto questo nasca dal nulla.
Per capire poi quello che succederà dopo e poi quella conversione, che è una conversione forse appunto non spirituale, ma ancora una volta una conversione di rottura.